Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. È stato l'evento cinematografico dell'estate, qualcuno direbbe dell'anno, già al centro di un vortice di polemiche che per mesi ne ha preceduto l'uscita nelle sale cinematografiche. L'Elena di Troia interpretata da un'attrice nera, le accuse di woke da una parte e di appropriazione culturale statunitense dall'altra, e ancora le critiche contro un cast superstellare ma decisamente poco mediterraneo, o ancora la poca credibilità dell'ex soldato Ryan alias Matt Damon nelle vesti del tormentato Ulisse che tenta di tornare alla sua Itaca, un dibattito che con l'uscita del film è esploso definitivamente, rimbalzando per settimane sui giornali. Di cosa stiamo parlando? Beh, innanzitutto ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani a Charlot per questa nuova puntata di sabato 12 settembre. Beh, ovviamente stiamo parlando di Odissea, l'ultimo film del regista Christopher Nolan, a cui non potevamo non dedicare una puntata. Allora, questo film ha soddisfatto le aspettative, ci ha sorpresi oppure delusi? Cosa rimane e cosa cambia rispetto all'originale omerico e perché? Chi è l'Ulisse di Nolan? E soprattutto, fermo restando che tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire, siamo di fronte a un'operazione cinematografica significativa? A una rilettura capace di rinnovare con forza e vitalità un mito che da oltre 3000 anni nutre, e potremmo dire ha contribuito a fondare l'immaginario culturale e collettivo europeo? Beh, noi lo chiederemo a due ospiti di primissimo piano che saranno con noi e ci aiuteranno a leggere il film di Nolan, la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti, che la storia di Ulisse, questo mito, lo conoscono bene. Cominciamo però ricordando che l'Odissea di Nolan non è che l'ultimo di una lunga serie di adattamenti cinematografici che si sono confrontati con la storia e con il mito di Ulisse. Alziamo dunque il sipario di Charlot e iniziamo ripercorrendo la storia delle principali trasposizioni dell'Odissea in questa scheda realizzata da Michele Serra.
Agamennone, Aiace, Achille, col viso ancora offeso e buio.
Ecco, a dirla tutta non sono poi neanche tanti quelli che ci ricordavamo, perché di adattamenti veri e propri dell'Odissea non ce ne sono poi così tanti, almeno se consideriamo che stiamo parlando di uno dei racconti fondamentali della cultura occidentale tutta. Certo, a guardare il dizionario del cinema o Wikipedia, visto che siamo nel 2026, se ne contano effettivamente un po'. Addirittura Georges Méliès nel 1911 l'aveva condensata in tipo 3 minuti in un cortometraggio intitolato L'Île de Calypso. Io però l'unico che mi ricordavo davvero era appunto Kirk Douglas.
Vieni, Ulisse, l'Olimpo ti aspetta.
Resta con Circe, Ulisse.
Vieni.
Kirk Douglas, se non bello come un dio o un semidio, almeno bello come un eroe. Barba chiara, fisico scolpito, in quel primo adattamento lì, che si chiamava solo Ulisse, nel 1954. La regia era di Mario Camerini, che 20 anni prima aveva fatto Il signor Max con Vittorio De Sica. La produzione di Ulisse era di Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, cioè insomma, come dire, gli anni d'oro del cinema italiano, quelli del boom di Cinecittà che valeva quasi quanto Hollywood. E infatti anche il trattamento di questa versione dell'Odissea era hollywoodiano, nel senso di grosso, di spettacolare, ciclope, sirene, magia, muscoli, insomma tutto quanto. E c'era perfino Silvana Mangano che faceva sia Penelope che Circe. Ovviamente però questo adattamento era il più hollywoodiano prima che arrivasse Christopher Nolan.
Sei tornato per vendicarti.
Mi riprenderò tutto.
Negli ultimi 30-40 anni gli adattamenti dell'Odissea paradossalmente, non sono film dove c'è gente con l'elmo, la lancia e lo scudo. I protagonisti di Ulisse 31, altro adattamento meraviglioso, hanno il casco e la tuta spaziale, perché questo è un cartone animato che, negli anni 80, trasformava Omero in una space opera del 31esimo secolo, esteticamente quasi irriconoscibile grazie alla mano di un grande maestro dell'animazione televisiva giapponese, Shingo Araki. Però, insomma, il succo della storia di Ulisse c'era tutto in 26 comode puntate.
Buongiorno signore.
Come stanno le mie bambine?
Lui non è il nostro papà.
Io sono l'unico padre che avete. Sono il pater familias, maledizione.
Mamma ha un nuovo fidanzato adesso.
Vernon ha un lavoro stabile. Vernon ha delle prospettive, è affidabile. Tu cosa sei?
Non puoi sposarlo.
Posso, voglio e sto per farlo.
L'odissea più divertente al cinema, invece, e qui andiamo nei primi 2000, non si muove neanche lei nella Grecia antica, ma nel Mississippi della Grande Depressione, perché è quella di Fratello dove sei, girato da altri due fratelli, i Coen, con John Turturro e George Clooney, e, che ne so, un polifemo venditore di bibbie, piccolo truffatore, tre sirene che ti fanno finire in una lercia prigione di provincia, insomma, cose del genere. Fa ridere? Certo che fa ridere, ma un po' meno dell'altra e ancora più celebre parodia dell'Odissea che è uscita in quegli anni, ed è quella che sfrutta molto bene il fatto che, in inglese, Omero si dice Homer.
Da che parte è Itaca?
Ecco, a proposito di grandi capolavori della narrativa mondiale, l'immancabile riferimento alla serie animata che ha raggiunto picchi insuperati nella seconda metà del Novecento, perché questa che abbiamo appena sentito è la 14esima puntata della 13esima stagione dei Simpson, che magari non fa parte proprio di quei picchi artistici che dicevo prima, perché lo zenith comico i Simpson lo hanno raggiunto intorno alla quinta stagione, diciamo a metà dei 90, ma nei 2000 si permettevano ancora, come serie, qualche idea bislacca e meravigliosa, tipo questa. Una puntata trilogia in cui i Simpson mettono in scena, nell'ordine, Ulisse, Giovanna d'Arco e Amleto. Ecco, 100 anni dopo Georges Méliès, un'altra versione minima dell'Odissea, con tutto quello che serve, questa volta in 6 minuti, una parodia purissima, a metà, diciamo, tra i Muppet e Mel Brooks. E, al contrario di Christopher Nolan, i Simpson ci fanno star dentro pure gli dèi. Perché, come sempre, i veri grandi hanno il dono della sintesi.
Tesoro, sono a casa!
Guarda un po' chi si è trascinato fin qui. Audace Omerlisse, sono passati 20 anni. Deliziami con i racconti delle tue avventure.
Smettila di soffocarmi! No!
Thank you.
Il film Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan, uscito nelle sale cinematografiche a metà luglio, è già un record di incassi mondiali, superando a inizio settembre gli 1,6 miliardi di dollari complessivi al botteghino, per un film che ha avuto un budget di produzione di 250 milioni di dollari, girato con la prestigiosa tecnologia IMAX, supportata soltanto da poco più di 1000 cinema in tutto il mondo. Insomma, si tratta di una produzione costosa, la più costosa della carriera di Nolan, già regista di Memento, Inception, Interstellar, ancora Oppenheimer, che da tempo sa coniugare sguardo d'autore e grande blockbuster hollywoodiano. Noi oggi proviamo a entrare in questo film, a sondarne i nodi centrali, tenendo come timone di dritta, metafora marittima che, come dire, calza bene a un Ulisse che da oltre 10 anni è perso in mare mentre cerca di tornare alla sua Itaca, vi dicevo, tenendo come timone di dritta la seguente domanda di fondo. Siamo comunque di fronte a un'operazione artistica che ci consegna qualcosa di significativo e che palesa ancora una volta con forza e intensità la vita di una storia, di un mito che continua a circolare nelle vene dell'immaginario collettivo? Allora, a porre l'interrogativo in questi termini non sono stata io, bensì una delle recensioni più notevoli e articolate uscite proprio su questo film, pubblicata sul portale Minima et Moralia e scritta da Edoardo Rialti, che oggi è qui con noi. Benvenuto alla Radio Svizzera.
Sono io che ringrazio voi per l'invito gentile.
Edoardo Rialti è scrittore, traduttore, scrive per diverse testate e insegna letterature comparate e storia del cinema e della letteratura presso l'Istituto Lorenzo de' Medici di Firenze. Insieme a lui anche la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua. Benvenuta anche a lei, grazie.
Grazie a voi, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per l'invito, che mi fa molto piacere e mi onora di essere vicino al professore.
Cristina Dell'Acqua è docente presso l'Università Yulm e il Collegio San Carlo di Milano, curatrice della nuova collana di classici Roy Edizioni, ha all'attivo diverse pubblicazioni, fra cui segnalo almeno l'ultima uscita, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, Mondadori 2026, quindi proprio fresco di stampa, e anche Il nodo magico, Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi, sempre Mondadori 2021, che è quest'ultimo saggio una cartina preziosa per comprendere quel viaggio, soprattutto interiore, che consente all'Ulisse, quello omerico, di tornare a casa. Partiamo proprio da Cristina Dell'Acqua, da un commento a caldo, domanda un po' a bruciapelo: le è piaciuto il film?
A me molto. Mi ero sforzata già in partenza di non andare a vederlo come la classica professoressa di latino e greco con la penna in mano, ma devo dire che non ne ho avuto bisogno quando mi sono proprio trovata immersa nel film. Mi è piaciuto molto. Capisco bene, come diceva anche bene lei all'inizio, le differenze rispetto a Omero e la lettura data da un regista del calibro di Nolan, ma è proprio questo, io sono partita un po' da questo punto di vista, no? Che è proprio un film che non è tratto da Omero, ma è un film che dialoga, secondo me, con Omero e in qualche modo lo attraversa, lo interpreta, sceglie dei nuovi punti di vista, che questa è la cosa che a me è piaciuta di più, e sposta l'attenzione in qualche modo pensando anche al grandissimo numero di giovani che sono andati a vedere questo film. A me viene da dire che implicitamente è come se invitasse a tornare al testo originale. Se l'abbiamo letto, se l'abbiamo dimenticato, se non l'abbiamo mai letto, non importa, però viene, dovrebbe farci nascere naturale la voglia di confrontare le due narrazioni. E quindi quest'idea che non conta solo raccontare la storia, ma ho come la sensazione che Nolan ci dica che è importante anche interrogarla. Lui l'ha fatto dal suo punto di vista.
Edoardo Rialti, chiedo anche a lei un primo giudizio iniziale e magari cominciando anche a introdurci le ragioni per cui di fronte a questo film è riduttivo una semplice approvazione o rigetto in toto dell'operazione compiuta da Nolan.
Beh, sono molto d'accordo con quanto diceva la professoressa, nel senso che io devo essere sincero, ho una sorta di simpatia previa per gli adattamenti, nel senso che facendo anche il traduttore so sempre che cosa vuol dire trasportare una storia anche semplicemente in un altro linguaggio, e se questo è fatto con amore, con gratitudine, come una cassa di risonanza di uno spazio nel quale siamo già stati. Quindi ovviamente ci sono tanti brutti adattamenti di grandi storie, però per quanto mi riguarda l'Odissea è sempre stata presente nel mio immaginario, è una di quelle storie senza le quali non ho memoria di me, e quindi per me di per sé anche soltanto sapere che c'è qualcuno che mi avrebbe permesso di tornare a vedere Tiresia, Agamennone, Penelope, era già di per sé la possibilità di tornare a trovare dei vecchi amici, una riserva di senso, un pozzo al quale siamo continuati ad andare ad attingere. Proprio per questo in realtà sì, anche per me il giudizio è positivo, proprio per quello che accennavamo, cioè è inevitabile che questa non potesse essere l'Odissea con l'articolo determinativo, non poteva che essere un Odissea, nel senso che quella storia è una delle grandi, non so come dire, sorgenti alle quali abbiamo continuato ad attingere, quindi in qualche misura il modo diverso con il quale la raccontiamo, da Virgilio a Dante a Joyce a Nolan, è in realtà sempre uno specchio di fronte al quale ci mettiamo per vedere come noi siamo diversi sovrapponendo i nostri tratti a quelli di Odisseo.
Lo scrittore latinista Nicola Gardini, per le pagine della Lettura, scriveva: Nolan ha tolto il sole alla Grecia. E questo è senz'altro vero a partire dalle atmosfere, dalle luci usate. A tratti il film sembra quasi più ambientato nel mare del nord, no? Che nel caldo mediterraneo, ma poi ancor di più nella rappresentazione di Ulisse. L'Ulisse politropo di Omero, dall'ingegno multiforme, seduttore, scaltro, qui è un eroe più cupo, molti lo hanno descritto come un reduce di guerra, affetto da un disturbo da stress post-traumatico, tormentato dai sensi di colpa e dalla responsabilità. Edoardo Rialti, chi è l'Ulisse di Nolan e quali fardelli che porta su di sé, che non arrivano tanto da Omero, bensì da delle costanti, dei rovelli che troviamo e ritroviamo lungo il cinema nolaniano?
E credo che questa sia un'osservazione importante, dobbiamo ovviamente renderci conto di quale oggetto ci troviamo davanti, cioè dell'oggetto cinematografico che è l'ennesimo tassello di una produzione artistica, che è quella della poetica di Nolan, che è una poetica, se vuole un'immagine forse un po' riduttiva, razionalistica, cioè in qualche misura di tornare a fare i conti con nodo irrisolto, c'è quasi sempre una menzogna, un'ombra, un'ambiguità sepolta nel passato dei suoi personaggi, che in qualche misura deve arrivare a una sorta di confronto definitivo. A volte questo confronto definitivo si apre a una prospettiva di riscatto, di resurrezione, di speranza, di superamento, a volte la situazione è molto più tragica e senza via di uscita, basti pensare al più recente Oppenheimer. In un certo senso l'Odissea di Nolan è la prosecuzione o il trasferimento nell'età del bronzo degli stessi nodi che erano già stati indagati da un film come Oppenheimer, che non a caso si apriva con una citazione sul mito di Prometeo, e cioè l'introduzione nella nostra vita comunitaria di un fattore che sembra garantire la vittoria per qualcosa che ci siamo prefissi, ma il cui costo altera in maniera irrevocabile la nostra posizione nel mondo. Quello che è la bomba H, la bomba atomica nel film Oppenheimer, è qui il cavallo di Troia, proprio perché è un atto di fiducia e di devozione agli dèi, apparentemente, che in realtà è una trappola, l'agguato del caval che se la porta, come avrebbe detto Dante, che altera definitivamente la possibilità della fiducia e della costruzione. Il protagonista del film è un uomo che deve fare i conti con l'aver introdotto, non so come dire, una sorta di seconda caduta dell'uomo, in qualche misura, talmente tanto che tutto il film credo che possa essere a assolutamente interpretato come un lungo processo di messa a fuoco di questo senso di colpa. Addirittura tutta la parte mitica può benissimo essere in realtà un racconto che il protagonista fa a se stesso per in qualche misura tornare a fronteggiare l'irreparabile, cioè semplicemente la morte dei suoi compagni. Il mondo divino è diventato lontano, incomprensibile, ambiguo. Atena è sopravvissuta solo come l'immagine giudicante di quella colpa originaria, e il film, come giustamente lei diceva, non soltanto è percorso da una luce plumblea, funebre, crepuscolare, ma addirittura termina alla fine neanche con l'immagine del sole al tramonto, e quindi in qualche misura con una morte che però è anche una riconciliazione, ma di nuovo con le fiamme di quel cavallo che brucia la città e viene bruciato insieme ad essa.
Questi sono numerosissimi elementi fondamentali che poi cercheremo proprio di approfondire. Fra le più sonore stroncature del film, e lo prometto, ne citerò solo questa nel corso della trasmissione perché è anche spiritosa, oltre che autorevole, troviamo quella di Emily Wilson, autrice di una delle più apprezzate traduzioni contemporanee in inglese del poema, che scrive: «L'Odissea di Nolan è priva di molti degli elementi che rendono grande il poema. Non ha nulla di convincente da dire sul tempo, memoria, storia, guerra o sul rapporto tra il glorioso ritorno di un guerriero e le vite della sua famiglia, dei suoi avversari, dei suoi compagni, amici e vicini. Manca di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica. Nessuno dei personaggi ha una motivazione convincente per le proprie azioni o prese di posizione. Non ci sono scene di sesso e tutto il cibo sembra orrendo». E qui mi scappa sempre da sorridere. Insomma, questa è sicuramente una stroncatura estrema che però ci dà da riflettere, soprattutto con questa ultima frase, Cristina Dell'Acqua. Insomma, la mancanza di buon cibo, di quel nettare che è terreno, pensiamo alla Grecia, terra degli ulivi, ma anche di vino, e di sessualità, questa fra l'altro un'altra costante del cinema razionalizzante di Nolan, intesa anche proprio come eros, come desiderio, come pulsione, spinta vitale verso la conoscenza e il bello, no? Se vogliamo riprendere la scala di Platone. Lei nel suo saggio, Cristina Dell'Acqua, Il nodo magico, sondava proprio quei nodi dell'amore, dell'amicizia, dell'ospitalità, anche del dolore e della nostalgia che permettevano all'Ulisse e Omerico ovviamente di tornare a casa, ma di tornare innanzitutto a se stesso. Possiamo dire, Cristina Dell'Acqua, che in Nolan questa impalcatura di poli e spinte positivi o vitalistici viene un po' a cadere, e se sì ci manca, oppure nella lettura personale di Nolan no?
Allora, sì, viene a cadere sicuramente, se pensiamo solo all'incipit del film, no? Noi sappiamo che l'Odissea comincia con il famoso Andra moiene pemusa, cioè cantami l'uomo, dice Omero, e Nolan di quest'uomo va a focalizzare l'elemento di cui parlava molto bene prima il professore, no? Cioè le conseguenze di un'azione che, non dimentichiamoci, di per sé nell'Odissea non vengono raccontate, vengono accennate, perché il cavallo di Troia, così con la crudezza e il realismo, mi viene da dire, con cui lo vediamo nelle scene iniziali del film, non lo leggiamo nell'Odissea. E questo ci tengo a ricordarlo, a ripassarlo, perché già questo automaticamente cambia il focus di tutto un lavoro intero. C'è una cosa che secondo me vale sempre la pena di ricordare: uno dei pochi punti in cui nell'Odissea si ricorda dell'episodio del cavallo di Troia è quando Ulisse è nell'ottavo libro, per i più curiosi, presso il popolo dei Feaci. Lì questo popolo non sa ancora chi ha davanti, Ulisse non sa ancora esattamente chi è l'ultima tappa prima di partire per Itaca. E in una serata che dai Feaci viene imbandita in onore di questo ospite, c'è un cantore, Demodoco, che racconta la storia del cavallo di Troia, del cavallo di legno, la accenna, parla poi di una città in fiamme, e lì c'è l'Ulisse che si riconosce e piange. Piange perché si riconosce, piange, svela chi è, piange perché è all'interno di un racconto sicuramente tragico. Allora, visto da questo punto di vista, che chiaramente è un cambio di prospettiva, no? Come dicevamo, Nolan ci obbliga a fare esercizi di punti di vista, cambia tutta l'impalcatura di una storia, di una narrazione, no? Pensiamo all'inizio, c'è Travis Scott, all'inizio del film di Nolan, c'è Travis Scott che è un grande cantante rapper che ci dice: canta mio musa di un uomo, di un'idea, di un inganno. E poi poco dopo ci dice: in un tempo di apparente magia. Lui ce lo dice subito, dalle prime battute, attraverso quest'idea del rapper, che devo confessare che anche questa mi è piaciuta molto, come fosse una sorta di una ripresa di una Edo, certo, no? Che canta storie con lo stesso ritmo. Cambia subito il ritmo. In questo ritmo dove sparisce la magia di Nausicaa e di una terra che non conosceva la guerra, e la magia di una terra dalla quale Ulisse partirà verso Itaca con delle navi alate, e dove i viaggiatori, chi aveva la fortuna di essere trasportato su queste imbarcazioni, si addormentava perché non poteva vedere questo prodigio. Sparisce la magia anche di figure come Circe. È vero, il contraltare è quello, come lei diceva prima, non c'è sesso, non c'è cibo buono, ma è una lettura che di per sé non può portare il racconto di tutte quelle relazioni che sono quelle attraverso cui passa, relazioni umane, relazioni sentimentali, mai descritte, ma sentimentali, attraverso cui passa Ulisse per ricostruirsi e per essere l'uomo che dopo 10 anni di guerra non sapeva più chi era. In qualche modo già Omero ce lo descrive come una sorta di naufrago irreduce. Non può che essere così chi esce da 10 anni di guerra. E allora viene da dire, certo che Calipso perde la dimensione che leggiamo in Omero. Ricordiamoci che l'Odissea, noi la prima volta in cui vediamo, e uso questo verbo perché ci sembra proprio di vederlo, in cui vediamo Ulisse è nell'isola con Calipso e piange, e sono già 2 volte che lo sottolineo, è un momento in cui lui vuole tornare alla sua terra, si trova davanti a questa donna meravigliosa in una terra meravigliosa che gli offre la possibilità di essere immortale pur di tenerlo con sé. Ma Ulisse lo racconta, lo dice a questa donna: tu sei bellissima, sei immortale, non conosci la vecchiaia e la sofferenza come la conosce Penelope, che pure sarà invecchiata in questo periodo, ma io è la terra, è la mia patria che voglio vedere. Tutta questa dimensione non c'è, se lei mi chiede ne sente la mancanza, un po' sì.
Sentendola parlare, è così, una suggestione che mi viene ora: Calipso è forse nel film di Nolan quello che più si avvicina alla divinità, più della stessa Atena. Qual è la lettura che viene fatta da Nolan a questo rapporto Ulisse-Atena, e come possiamo leggere la scomparsa non soltanto della magia, come diceva Cristina Dell'Acqua, ma anche del divino? Edoardo Rialti.
Allora, sono molto d'accordo, e il rapporto Atena-Odisseo è, per quanto mi riguarda, una delle cose più belle e commoventi di tutto il poema. Io gli sono, per quanto valga la pena fare una confessione delle proprie preferenze, è una di quelle dinamiche che a me commuove sempre per la sua tenerezza, per la sua delicatezza, per la sua prossimità. Atena è, no, come diceva già Otto, no, grande studioso del mito, la dea vicina, è quella che tira Achille per i capelli, è la dea prossima all'eroe, che lo accompagna, che lo guida. E una delle cose più belle del poema originario è che in realtà il protagonista non la vede praticamente mai, se non nel momento finale, nel quale lei poi gli palesa il fatto di essere finalmente approdato sulle spiagge dell'Itaca, che ancora lui non riconosce. Nonostante lui la invochi, dica: tu mi hai abbandonato, aiutami, lei è presente, ma pressoché sempre in una modalità di travestimento, di camuffamento, ma è la grande regista di questo viaggio. Quindi è un rapporto meraviglioso, profondo, intenso. C'era un grande scrittore, Thornton Wilder, che nell'ottavo giorno diceva: l'Odissea ci mostra che ogni volta che un uomo dispera di tornare a casa e piange, la divina saggezza invisibile si siede accanto a lui sulla spiaggia e si mettono insieme a parlare per trovare il modo per tornare a casa. La questione all'interno del film, c'era stata una polemica previa sulla scelta di un'attrice come Zendaya per rappresentare Atena a occhi azzurri. In realtà, ovviamente, per chi ha visto il film ci si rende conto che la intelligente e anche provocatoria lettura di Nolan è che Ulisse in qualche misura squarcia il velo del rapporto tra uomini e uomini, e anche fra uomini e dei, perché con un cavallo di Troia che è apparentemente un dono votivo e in realtà è una macchina di guerra, è come se in qualche misura cielo e terra si separassero nella sua coscienza e anche nel mondo che lo circonda. Lui continuamente parla dei vostri dei ai suoi compagni, come se in qualche misura lui purtroppo si fosse già isolato anche persino da questa percezione previa della divinità. Zeus romba lontano nei tuoni, Poseidone non si vede se non so come dire, nelle onde mugghianti del mare, e come abbiamo detto forse addirittura tutta la parte fantastica del viaggio è in realtà una rielaborazione in qualche misura semplicemente la morte dei compagni. L'unica dea che vediamo, la vediamo nelle sembianze di una giovane troiana uccisa nello stesso momento nel quale un soldato decapita la testa di Atena. Quindi in qualche misura l'offesa nei confronti della dea che nel mito veniva in qualche misura riferito ad Aiace, la violenza nei confronti di Cassandra sotto la statua della dea, qui diventano due gesti nello stesso momento che collassano nell'immaginario di Ulisse, e da quel momento la saggezza, quella dea che la moglie gli aveva dato come spilla votiva e come segno poi della sua identità, coinciderà con questo volto che lo guarda, che lo interroga e che lo giudica. Quindi giustamente la professoressa prima parlava del fatto che il cavallo di Troia è pressoché assente nel poema omerico. Questa è un'odissea, quella di Nolan, evidentemente post-virgiliana, in cui la catastrofe di Troia è quasi letta evidentemente con tutto il peso che poi gli è stato dato nella storia della coscienza occidentale. Basti pensare come i due volti che in qualche misura incarnano questo senso di colpa sono da una parte questa giovane troiana che diventa l'unica voce con cui lui parla, in qualche misura come diceva Pasolini l'anima inizia a diventare coscienza, diventa un principium individuationis di isolamento, e l'altro è il personaggio di Sinone, a cui viene data una lettura completamente diversa rispetto a quella dell'Eneide, e che qui diventa non so come dire, un abile beccato che riesce a far passare la trappola, ma la versione maschile di Ifigenia, un ragazzo giovane, innocente, sincero, che viene sacrificato per rendere la menzogna credibile. E non è un caso che alla fine del film il protagonista non si presenterà come un anonimo mendicante, ma prenderà il nome di quel ragazzo sacrificato.
fortissima questa Chasing the Escaping Sun, una delle tracce della colonna sonora del film Odissea, colonna sonora firmata dal giovane, a poco più di 40 anni, Ludwig Göransson, compositore svedese che ha stregato Nolan, già suo partner musicale in Tenet e in Oppenheimer, con cui aveva conquistato l'Oscar per la miglior colonna sonora, e qui penso che concordiamo, insomma, ha saputo rinnovare la magia. L'abbiamo sentito anche in lontananza in questo brano il rapper Travis Scott, novello, bardo, aedo, che è proprio in scena, non nel palazzo dove Penelope è assediata da decine di pretendenti. Noi ritroviamo i nostri due ospiti, la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti. Nell'ultima parte del film, che appunto è tutta ambientata nel palazzo di Ulisse e Penelope, con questo grande flashback sulla entrata del cavallo a Troia, è sicuramente il momento più forte del film, non soltanto dal punto di vista della spettacolarità e della qualità cinematografica, ma è proprio l'ultima mezz'ora, il momento in cui si tirano le fila di tutta una serie di elementi che erano stati precedentemente disseminati: il continuo appellarsi alla legge di Zeus, legge sacra dell'ospitalità, e anche questo senso di crescente minaccia percepita a terra per le incursioni di misteriosi nuovi predoni chiamati popoli del mare. Cristina Dell'Acqua, in quest'ultima parte del film avviene questo disvelamento.
Eh sì, questa parte del film, una certa scena di cui adesso dico a memoria quello che ricordo, insieme alla figura di Elena, se posso dire, sono le due cose che del film mi hanno commossa di più. Nella parte finale, a un certo punto, vado a memoria, ma la battuta tra Ulisse e Penelope è la seguente. C'è Ulisse che dice a Penelope: un giorno gli uomini canteranno la guerra di Troia. E Penelope di rimando chiede a Ulisse perché la canteranno. E Ulisse le dice: perché quando la scrittura sarà scomparsa, saranno i canti a custodire la memoria degli uomini. Questo pensiero di Ulisse barra Nolan a me è entrata come un fulmine quando l'ho sentita, perché allora condensa in sé innanzitutto il senso della storia, il senso ultimo di questo aspetto del racconto, poi perché mi viene da dire che fino a quando alcuni avvenimenti verranno raccontati rimarranno proprio nella nostra memoria, e poi perché insieme a questo Penelope pone una domanda molto secca ad Ulisse, dice: ma dunque i popoli del mare siete voi? Cioè c'è quest'idea di Nolan per cui i popoli del mare che hanno distrutto una civiltà combaciano con la distruzione avvenuta della città di Troia e della civiltà appunto legata a Troia. Io l'ho trovata davvero uno spunto, uno di quelli di cui parlavamo prima, no? Uno spunto quasi visivo di uno degli elementi più discussi e che più si studiano attraverso l'Odissea, parlando di Omero. E devo dire che uscendo dal cinema, se posso solo concedermi questa cosa, siccome continuavo a ripensare a questa immagine, a me è venuta in mente un'altra scena che non è di un film ma è di un libro, cioè quello delle Memorie di Adriano, dove c'è Marguerite Yourcenar che mette al dito dell'imperatore un anello con un castone su cui c'è una frase molto essenziale che lui si era fatto incidere, che è: natura deficit, fortuna mutatur, Deus omnia cernit, e cioè ovviamente la natura viene meno, la fortuna cambia e un Dio osserva ogni cosa, no? Quest'ultima parte nel film è meno vista, ma è il tema che non è solo l'imperatore ad averlo come motto, ma è la consapevolezza che nessuna conquista è definitiva. E quindi mi sembra una sorta di richiamo, ammonimento a noi, a noi uomini, a non rinunciare, ma avere quest'idea che dal momento che nulla è assicurato e dobbiamo costruirlo giorno per giorno, quello che è importante è costruire, custodire, trasmettere, è come se portasse il piano su quelle che sono una sorta di responsabilità fondamentale, no? Noi abbiamo solo una certezza, che la nostra civiltà ce l'ha, se così possiamo definirla, in certi momenti a volte ne dubitiamo, ma è quella che noi abbiamo costruito e che soprattutto è costruita anche sui gesti quotidiani. Io ho trovato, ripeto, questa parte bellissima, non ho un altro aggettivo per dirlo.
L'Odissea è la storia, il mito fondativo del ritorno dell'eroe a casa. Edoardo Rialti, perché con Nolan questo ritorno diventa per certi versi impossibile? Fra l'altro tutta la lunga sequenza finale del film va messa in dialogo con un'altra scena molto potente che già rievocava lei, che è appunto l'incontro di Ulisse con i morti, l'indovino Tiresia, le anime dell'Ade, Agamennone, Sinone, in questa interpretazione tragica in cui già inizia a intuirsi che questo ritorno non è possibile.
È il grande problema, diciamo, non so come dire, dell'ambiguità dolente di questo finale. La principale differenza che forse c'è tra l'originale di Omero e ovviamente l'interpretazione di Nolan è che, vi chiedo scusa per la banalizzazione, ma credo che possiamo comunque intenderci, mentre ovviamente l'Odissea, con pure tutte le sue contraddizioni, le sue ferite, si conclude con un uomo che torna a essere figlio di Laerte, marito, padre, sposo, re. Tutti questi elementi, in realtà poi ampio la figura del padre è soltanto accennata, ma non sono più ricomponibili in un mosaico di senso, proprio perché, come stavamo dicendo inizialmente, il gesto, l'intuizione, l'invenzione del protagonista che ha permesso ad Agamennone e agli altri di vincere la guerra, esattamente come per Oppenheimer, non so come dire, di chiudere la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto sì che da quel momento passato, presente e futuro non siano più interpretabili a partire da una sequenza di senso condivisa, talmente tanto che, come lei giustamente diceva, la terribile angoscia del film è che alla fine incontriamo questo nemico senza faccia, i popoli del mare, e siamo noi. Noi siamo coloro che diciamo che volevamo combattere. Non è un caso che la caduta di Troia venga vista due volte all'interno del film. La prima nella narrazione che ne fa Menelao, nella bella scena con Elena, come giustamente ricordava la professoressa, che è una delle questioni più interessanti, ed è un certo modo di raccontare la presa della città, come un'operazione quasi da Marine, non so come dire, nel cuore della notte, sembra Platoon o altri film del genere, e poi rivediamo di nuovo quella stessa caduta della città nella prospettiva di Ulisse, nella violenza nei confronti dei cittadini, nella violenza contro gli dèi, nell'omicidio di quella ragazza. Per cui in realtà una delle fonti che Nolan aveva accettato di ispirazione per il suo film è Sergio Leone. Sappiamo bene che i western di Leone hanno al loro centro solitamente un uomo già rotto, un pistoliero solitario che ha compiuto qualcosa di terribile e che al massimo può cercare di combattere perché qualcun altro di una generazione successiva ancora innocente possa non semplicemente subire il male o commetterlo. In questo senso si capisce perché l'altra grande differenza sta nel fatto che in questo film noi non vediamo Telemaco partecipare della strage dei pretendenti, proprio perché il giovane che noi incontriamo nella prima metà del film è un giovane, per così dire, ancora imbevuto di retorica. Noi siamo una grande civiltà, la legge di Zeus, l'ospitalità, ebbene queste stesse cose sono state usate per la violenza, l'inganno, la rapina, lo stupro. Quindi la soluzione che alla fine Nolan propone è una soluzione, mi viene da dire, crepuscolare, ambigua. Telemaco non deve partecipare perché ci possa essere la possibilità di una pagina bianca. Non è un caso che alla fine il giovane principe ed erede compare vestito di bianco, mentre invece l'unica possibilità per il protagonista è andarsene. Certo che anche nell'Odissea originale si onoravano i morti e i caduti, ma lo si faceva a Itaca. Qui invece il protagonista deve letteralmente scomparire all'orizzonte, e c'è giustamente quella frase importante che citava anche la professoressa: no, le nostre storie verranno solo raccontate. Quel solo, quel only in inglese, è secondo me veramente quella soglia di interpretazione che Nolan ci chiede di scegliere. È una lettura riduttiva del valore del racconto, non impariamo mai e l'unica cosa che ci rimane sono le storie, o è invece una possibile riserva di senso per riuscire ad agire e a camminare e a guardare nel mondo in un altro modo?
E noi, beh, con le parole di Edoardo Rialti direi che non possiamo più aggiungere nulla, o meglio, potremmo continuare a parlarne per ore, ma per oggi ci fermiamo qui con la constatazione di un danno irreparabile che si è compiuto, un Ulisse in autoesilio imbarcato con Penelope verso un tramonto, e ricordiamolo, ultimissimo frame del film, il cavallo di Troia, che ci compare come un relitto conficcato nella spiaggia, come monito anche verso il futuro. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua, grazie.
Grazie a voi dell'ascolto.
E lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti.
Sono io che ringrazio voi e la professoressa, siete stati grandi ospiti, quindi che Zeus ne renda merito.
Della settimana, la chicca da non perdere, che oggi ci porta fra lavoratori immigrati, un fumo che a 70 anni di distanza ancora soffoca e storie operaie da non dimenticare. Cercavamo braccia, sono arrivati uomini. Cercavamo braccia e sono arrivati uomini. Il celebre titolo dello scrittore svizzero Max Frisch è ad oggi una delle frasi che meglio colgono la storia dei lavoratori immigrati nel nostro paese e la loro accoglienza. Perché in effetti sì, cercavamo braccia che nel rilancio del secondo dopoguerra lavorassero nei cantieri, in fabbrica, nella costruzione delle grandi opere infrastrutturali come gallerie e ponti che hanno plasmato la Svizzera moderna. E invece appunto giunsero uomini, donne, bambini, famiglie, persone con una propria dignità, con dei diritti professionali, sociali e umani che Oggi lo sappiamo, vennero loro a lungo negati. Dalle scarse tutele per la salute e la sicurezza degli operai e delle operaie alla crudele legge sugli stagionali, che impediva il ricongiungimento familiare, e questo fino all'inizio degli anni 90. Cito oggi Max Frisch in apertura della mia perla perché la prossima settimana arriva in scena all'Hack di Lugano lo spettacolo La Catastrofa, adattamento teatrale dell'omonimo libro inchiesta dello scrittore Paolo Di Stefano, in commemorazione del 70° anniversario del disastro di Marcinelle, in Belgio, avvenuto l'8 agosto del 1956 e che ad oggi costituisce la più grave strage della storia mineraria d'Europa. Un disastro iniziato, pensate, a 975 metri sottoterra, per colpa di un vagonetto pieno di carbone mal inserito nell'ascensore che risaliva lungo un pozzo che fungeva anche da accesso per l'aria. Un errore umano che però, a causa dell'incuria della manutenzione e delle scarse misure di sicurezza, provocò un incendio fatale che costò la vita a 262 minatori, di cui 131 italiani immigrati. Finché abbiamo capito che Papà Nostro non tornava più. Ho ancora nelle orecchie il tic dell'ascensore. 4 sopravvissuti a 1035 metri sottoterra. Dicevano che noi vedove ci avevano coperte d'oro. Chi è mai venuto qua a vedere che fine abbiamo fatto? Questi sono solo alcuni dei titoli dei capitoli del libro di Paolo Di Stefano, che è uscito per Sellerio una prima volta nel 2011 e che è stato ripubblicato proprio quest'estate in una versione aggiornata e ampliata. Un libro in cui l'autore riesce a ricostruire questa storia e queste storie attraverso decine di testimonianze di ormai anziane mogli rimaste vedove, ex bambini, orfani, dei pochissimi sopravvissuti e dei soccorritori. Voci di dolore e di rabbia per una giustizia che, come troppo spesso accade, non è mai davvero stata fatta. La catastrofa non si svolge in Svizzera, bensì in Belgio, lo abbiamo detto, nel 1956, in un momento in cui il governo italiano aveva un accordo con Bruxelles per inviare manodopera italiana in cambio di forniture di carbone, ma in fondo è una storia che potrebbe anche essersi svolta in Svizzera. Per esempio, fra le precarie baracche delle famiglie operaie del cantiere della diga del Matmark, in Vallese, travolte nel 65 da una valanga, 88 morti, di cui 56 italiani. Oppure nella galleria della centrale idroelettrica di Robiei, in Alta Leventina, dove sempre nel 65 morirono soffocati 16 operai italiani e 2 pompieri locarnesi, a seguito di una fuga di gas. Il libro di Di Stefano e il suo adattamento teatrale in arrivo all'Hack, con le musiche di Etta Scollo, i testi recitati da Leonardo De Colle e la regia di Riccardo Frati, diventano cioè occasione non soltanto per non dimenticare la tragedia in sé, ma anche per non dimenticare ciò che l'ha preceduta e in un qualche modo resa possibile. La povertà e la mancanza di opportunità nelle regioni d'origine, l'emigrazione, il lungo viaggio verso una nuova casa, le condizioni di vita nelle baracche, il lavoro, lo sfruttamento, il razzismo, le mancate responsabilità del patronato, ma anche le amicizie, i rapporti fraterni nati con i nuovi compagni di ventura e sventura, gli amori, le speranze, il sogno di un futuro migliore per sé e i propri figli. Fra l'altro, l'8 agosto, proprio in ricordo del disastro di Marcinelle, oggi è diventato giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che, attenzione, non è soltanto una giornata commemorativa che guarda al passato. Certo, le miniere del Belgio e i cunicoli degli impianti idroelettrici ticinesi si saranno forse trasformati nei campi di pomodori meridionali soggiogati dai caporali. L'immigrato italiano, spagnolo o portoghese avrà forse il volto scuro di un profugo dell'Africa subsahariana, ma oggi, come ieri, continuiamo a esigere che arrivino braccia, voltando troppo spesso lo sguardo, quando arrivano uomini. E questa era La Catastrofa, oratorio per Marcinelle, spettacolo teatrale prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, che sarà appunto in scena all'Hack di Lugano martedì prossimo, 15 Charlo. Settembre alle 20. L'entrata è gratuita, previa prenotazione obbligatoria sul sito laclugano.ch. Con questo appuntamento siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlot. Ci salutiamo in musica. Questo è il repertorio di Duke Ellington, It Don't Mean a Thing, con il Modern Jazz Quartet, in una storica incisione del 1959 presso i Capitol Studios di New York.